Ma intanto vorrei ricordare che questo dato testimonia che i governi di centrodestra, di centrosinistra, i governi tecnici non hanno avuto una politica industriale efficace e significativa. Insomma, questo è, diciamo, l'indicatore della mancanza di una politica pubblica, perché è valso l'assunto, diciamo, che ci ha tramandato l'ideologia neoliberista in questi anni, che la politica industriale le fanno le imprese. E come le fanno le imprese? Dandogli la possibilità di avere sgravi fiscali, incentivi, eccetera, eccetera. E invece, diciamo, questa pratica non ha funzionato, perché lo si vede dai dati degli ultimi 25 anni. È mancata una politica pubblica. Devo dire che negli ultimi anni un po' di politica pubblica c'è stata grazie ai fondi del PNRR, nel senso che i soldi arrivati col PNRR ci hanno permesso di fare alcune piccole scelte e alcuni piccoli investimenti, ma mancano gli investimenti pubblici. 20 anni fa, anzi più di 20 anni fa, compianto sociologo Luciano Gallino scrisse un libretto per Einaudi che aveva come titolo La scomparsa dell'Italia industriale, in cui analizzava, diciamo, i settori principali in cui eravamo leader nel mondo, in Europa, a cui avevamo una, diciamo, un ruolo importante, che via via sono stati smantellati perché purtroppo le politiche pubbliche non hanno sostenuto e non hanno, diciamo, garantito che quel primato che avevamo in alcuni comparti, penso, diciamo, all'automotive piuttosto che all'elettronica, piuttosto che alla chimica, eccetera, e quel primato è stato smarrito. E qui c'è la responsabilità sia della classe imprenditoriale, ma anche della classe politica.
Marcella Corsi, un suo collega ieri, Emiliano Brancaccio, quindi un economista, ha scritto sul Manifesto sul viaggio di Meloni negli Stati Uniti. Nella buona sostanza ci dice Brancaccio che Meloni predicherà qualcosa che Trump poi ha già messo in pratica più volte, e cioè dire il protezionismo quando si tratta di avere rapporti con stranieri rispetto ai propri paesi, con l'estero come si dice, e il liberismo invece sul piano interno. L'esempio che faceva Brancaccio era quello delle tasse sulle multinazionali americane a livello continentale europeo. Quelle robe lì vanno tolte, quello che sostengono non solo le big tech ma anche il presidente Trump. Quindi, detto in altre parole, siate protezionisti con l'estero e siate liberisti a casa vostra. Questo era il messaggio che dovrebbe fare proprio Meloni e che arriva da Trump. Che cosa ne pensa di quel viaggio?
Spero che non sia semplicemente lì a porgere gli omaggi, ma porti un contributo al dialogo tra Stati Uniti ed Europa, che è gravemente messo in discussione dagli atteggiamenti di entrambe le parti, oserei dire. Ma in ogni caso il problema, così come lo pone Emiliano, non è nuovo, nel senso che noi in economia insegniamo torto quallo, però insegniamo quelle che in letteratura vengono chiamate le politiche back at thy neighbor, utilizzando fra l'altro un inglese arcaico, quasi shakespeariano, proprio per dire quanto siano vecchie queste politiche e quanto siano
colpire il vicino.
Sì, esatto, impoverisci il tuo vicino, questo vuol dire sostanzialmente back at thy neighbor, quindi, che sono poi tutte le misure di tipo protezionistico, inclusi i dazi, che sono solo una delle possibili misure protezionistiche applicabili ai contesti del commercio internazionale. Quindi, diciamo, non si tratta di cose nuove sul fronte delle politiche internazionali, anzi, se vogliamo, è un rispolverare vecchie politiche che in qualche modo, soprattutto gli accordi di Bretton Woods nel primo dopoguerra, sembravano aver spazzato via, ma soprattutto sembravano aver spazzato via i grandi accordi commerciali tra i paesi occidentali, inclusi però anche gli accordi nell'Asia, per quanto riguarda gli accordi anche tra Cina, Russia, India e quant'altro, di cui non si parla mai. Non so bene per quale motivo sembra che gli accordi commerciali si facciano solo accidente, ma ci sono accordi commerciali potentissimi anche ad Oriente, però per tornare alla domanda che mi ha fatto, non volevo divagare, io credo che lei cercherà sicuramente di portare avanti questa sua strategia di migliore amica degli Stati Uniti, ma per tornare alla domanda sulla tassazione degli extra profitti delle multinazionali, io credo che giocherà soprattutto la carta di grande amica di Elon Musk. È chiaro che il progetto Make Europe Great Again, che lei comunque sente suo per certi versi, perché l'ha già sostenuto in vari incontri con Musk, anche di tipo più privato, comporta soprattutto la riduzione o addirittura l'eliminazione di quella tassazione che ovviamente a Musk e ai tycoon americani come lui sta ovviamente molto stretta, anzi diciamo che è il nemico numero uno per quanto riguarda i rapporti con l'Europa.
Allora, un'ultima questione a Giulio Marcon, ma poi torno da lei con la stessa domanda a Marcella Corsi, è quella che riguarda il tema delle spese militari, perché questo è sicuramente un altro dossier di cui parlerà Meloni con Trump nei prossimi giorni. C'è la questione dell'aumento delle spese militari italiane al 2% del PIL, però si sta muovendo in ogni caso il governo italiano per assecondare in qualche modo un aumento della spesa militare in questo paese. E allora questo 2% del PIL, come si arrivano? Qui le scuole si stanno dividendo, no, Marcon, tra il ministro Crosetto da un lato e il ministro Giorgetti dall'altro, il primo che vorrebbe 8 miliardi veri, freschi, e l'altro invece il ministro Giorgetti che dice no, in quel conto delle spese militari in Italia mettiamoci anche le capitanerie di porto, le spese per i carabinieri e la guardia di finanza e altre spese, diciamo così, che dovrebbero far crescere di suo spontaneamente la montagna senza nuovi stanziamenti. A che punto siamo su questo dossier, Marcon, quello delle spese militari?
Ma anche in questo caso si naviga a vista, cioè, nel senso che dobbiamo aspettare settembre per capire quale sarà la legge di bilancio. Io vorrei solamente ricordare che nell'ultima legge di bilancio, quella approvata a dicembre, quella del 2025, le spese militari sono già aumentate del 12% e che negli ultimi 10 anni le spese militari in Italia sono aumentate del 61%. Quindi diciamo che il riarmo è in atto ormai da alcuni anni, cioè non è una novità di cui prendere atto. Ora, arrivare al 2% significa trovare circa 10-11 miliardi in più, secondo me nemmeno gli 8 di Crosetto si trovano, però diciamo che la tendenza è quella e quindi siamo molto preoccupati. Ricordo che noi abbiamo dei programmi pluriennali che ci impegnano e ci legano le mani nei prossimi anni, abbiamo circa 40 miliardi nei prossimi 3 anni da spendere in programmi pluriennali, cioè F-35, carri armati, sottomarini, fregate, eccetera, eccetera. Tra l'altro con un impegno che per oltre il 60% si rivolge, sono soldi spesi all'estero, cioè non so come dire, siccome c'è questa retorica del fatto che bisogna investire nel militare anche perché così si creano posti di lavoro, vorrei ricordare che in realtà creiamo posti di lavoro in altri paesi perché sono commesse di sistemi d'arma che vengono prodotti in gran parte in altri paesi. Faccio il solo esempio dei carri armati Panther. Noi abbiamo una commessa alla Rheinmetall, che è la Leonardo tedesca, diciamo, è la più importante industria militare tedesca, 8 miliardi e 2 per i prossimi anni. Bene, gran parte di questi soldi servono a produrre questi carri armati in Germania e una sola piccola parte poi vengono, diciamo, spesi in Italia all'Auto Melara, che è un'industria vicino alla Spezia. Ora, la preoccupazione ovviamente è molto forte, però non ci sono soldi, dice che si farà debito per fare questo, e vedremo.